Con gli occhi chiusi sul via vai di faccia, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, 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 non ne ha viste mai.
Le 7:51 minuti, ancora una volta benvenuti, bentornati, eccoci qui ascoltatori ai microfoni di Radio Popolare per una nuova puntata del Demone del Tardi e partiamo subito con un'ultima ora della notte. Trump avrebbe rivelato il PIN del suo bancomat ai russi e ora è diventato poverissimo. Mannaggia, povero Donald, vedi a fidarti degli amici? Se invece di leggere l'autobiografia di Ronald Reagan avesse letto l'autobiografia di Enrico Letta, forse sarebbe stato più cauto e ora rischia pure l'impeachment per aver cercato di insabbiare un'inchiesta federale, una cosa che negli Stati Uniti sta nella categoria dei reati gravissimi, mentre da noi sta in quella dei valori tradizionali. Ma The Donald non intende farsi mettere spalle al muro, anche perché il muro nemmeno è riuscito ancora a costruirlo, e ieri ha subito reagito furente con un tweet: mai nessun presidente è stato trattato peggio di me. Oddio, come ha osservato il mio amico pirata, forse Kennedy un po' peggio, dai, giusto un po' peggio. Comunque, a difendere The Donald è subito sceso in campo il membro più influente del suo staff, cioè Putin. Putin che si è detto pronto a svelare i contenuti dei colloqui con Trump, compresi i passaggi più scabrosi, quelli in cui Trump gli domanda se la Cina stia sotto o sopra la Russia. Ok, benissimo sapere quello che si sono detti, ma ancora più importante sarebbe sapere quello che si sono detti Putin e Gentiloni, perché ieri per tutta la giornata c'è stata alta tensione negli ambienti dell'intelligence. Il timore infatti è che Gentiloni abbia potuto rivelare a Putin il segreto della matriciana, una rivelazione che potrebbe mettere ora a rischio tutta la ristorazione del centro Italia. Lo staff comunque ha smentito, quindi tranquilli, ma resta la domanda: che cosa possono essersi detti Gentiloni e Putin? Perché è difficile trovare due uomini così agli antipodi e con così pochi argomenti di conversazione. Berlusconi a Putin raccontava barzellette sulla gnocca, Gentiloni può avergli raccontato raccontato al massimo una barzelletta sul CNEL, che non è esattamente la stessa cosa se vuoi far sbellicare un russo. Però almeno dai, un punto in comune ce l'hanno. Putin ha invaso l'Ucraina, Gentiloni invece verrà invaso da Renzi. Magari hanno parlato di quello. Ma a proposito di rivelazioni, torna oggi con noi Luigi Ambrosio, che è pronto a rivelarci in esclusiva il segreto del suo successo.
E non c'è il segreto, è una questione di carisma. O ce l'hai o non ce l'hai.
Lo hai cercato a lungo, hai esercitato il meglio delle tue capacità giornalistiche.
Mi sono interrogato.
È stato insabbiato da qualcuno, però, il segreto del tuo successo.
Però, pare che ci sia un'intercettazione telefonica in mano alla Procura di Napoli, e che probabilmente nei prossimi giorni ci dirà qualcosa.
Esatto, c'è il tuo successo che parla con Siri e gli chiede: ma come sono nato?
E Siri gli risponde:
un cavolo o mi ha portato la cigogna? Ma restiamo
malissimo,
risponde
Siri, ve lo dico.
Restiamo su Trump, perché ieri ha fatto un'altra dichiarazione shock, a margine. Ha detto: troppo sport consuma il corpo, è dannoso. È il cambio di paradigma. Le prossime dichiarazioni saranno probabilmente: fate pure il bagno dopo aver mangiato la trippa, oppure non spegnete il gas prima di partire per le vacanze. L'imprevedibilità di The Donald questa mattina qui in apertura al Demone del Tardi, e Trump lo ritroviamo protagonista delle prime pagine. Ma anzi, partiamo subito dai quotidiani online, perché l'avete forse sentito anche nella rassegna stampa internazionale di Roberto Festa. Siamo sulla Prima di Repubblica online: Russiagate, nominato un procuratore speciale, e Robert Mueller, ex capo dell'FBI sotto Bush e Obama, per Trump l'ombra difficile dell'impeachment, parola che riverbera poi, e ritroviamo sulle prime pagine di molti quotidiani. Repubblica, edizione cartacea: attacco a Trump, non mollo, l'ombra dell'impeachment, Putin lo difende, pesano le accuse FBI e i dubbi repubblicani. Intanto le borse, che tanto avevano festeggiato, galvanizzate l'arrivo di Trump e la sua politica di tagli fiscali, ieri sono andate giù pesantemente proprio in virtù di questo scandalo e dei rischi che potrebbe comportare.
Secondo me una notizia importantissima del giorno, forse la più importante dagli interni, è quella dell'approvazione del reato di tortura ieri al Senato. Un po' di tortura è l'apertura del Manifesto, con fotografia del Senato, aula semivuota. Perché un po'? Perché ci sono molte polemiche, compresa quella di un sostenitore da sempre della legge, Luigi Manconi, che oggi fa un intervento sul Manifesto per dire perché questa legge è stata stravolta. Dopo 28 anni dalla ratifica della Convenzione ONU, il Senato introduce il reato di tortura, scrive il Manifesto, ma il testo non soddisfa le associazioni per i diritti umani. Limitata l'area di punibilità, il disegno di legge torna alla Camera e il rischio è che si affossi prima della fine della legislatura.
Ieri è stata una giornata parlamentare insolitamente produttiva, perché lo abbiamo raccontato ieri, anzi lo abbiamo anticipato al Demone del Tardi, è stata approvata anche la legge contro il cyberbullismo, uno scudo per fermare i bulli sul web, scrive la stampa in prima pagina. Sì, unanime alla legge che punisce aggressori e molestie per via telematica ai danni dei minori. Ieri abbiamo parlato anche di questa, è stata la giornata contro l'omofobia, una giornata che Giovanardi deve aver vissuto come Superman nella giornata mondiale della criptonite. Intanto la stampa apre ugualmente sul Russia Gate, bufera, i democratici chiedono un'inchiesta su Trump, ma poi vedremo come alta tensione ci sia anche tra i repubblicani. Nel pezzo che scrive per esempio Massimo Gaggi, inviato del Corriere della Sera, c'è una grande foto della principessa Mako sulla prima della stampa, perché ha fatto una scelta per amore, ha rinunciato al trono imperiale per sposare un borghese. Naturalmente sul Giornale di Torino si parla anche del Salone del Libro, ne scrive il direttore del Salone del Libro Nicola La Gioia, e tra l'altro oggi parleremo anche noi di cultura e del Salone del Libro insieme a Massimo Brai, che è l'ex ministro dei beni culturali del governo Letta, ma anche il presidente della fondazione che organizza il Salone del Libro di Torino. E poi naturalmente, visto che la stampa è sabauda, c'è anche la vittoria della Juventus con Higuain e Dybala che alzano la prima delle coppe del possibile triplete, Coppa Italia bianconera alla Juve. Il primo titolo.
Beh, mica solo perché Sabauda, tutti quanti ce l'hanno, sono juventini.
Noi no, parleremo...
No, è vero. Ad esempio, il giornale che ho davanti io non ce l'ha, però non ce l'ha mai lo Sport, che è il Fatto Quotidiano, e perché parleremo anche di intercettazioni, quella che mi riguarda, che è nelle mani della Procura di Roma, e quelle che riguardano anche il papà di Renzi. Vogliono imboscare tutto, rimozione forzata, nessuno parla... Nelle frasi imbarazzanti di Renzi al babbo, da Consip ai Etruria, i partiti chiedono di imbavagliare chi racconta i fatti, cioè il Fatto Quotidiano. Questo naturalmente scrive lo stesso Fatto Quotidiano. C'è un pezzo di Marco Rillo, Marco Rillo ce l'avremo alle 9, un pezzo di Marco Rillo ancora sulle parole di Tiziano Renzi con il suo avvocato, in cui dice Marroni, cioè l'amministratore delegato di Consip, è ricattabile, quindi non c'è soltanto quel passaggio della telefonata tra Renzi padre e figlio. Renzi che viene dipinto come un uomo crocefisso da Vauro, al posto della iscrizione INRI, cioè l'iscrizione Consip, e Renzi dice padre perché non mi hai abbandonato. La polemica sulle intercettazioni la riprende anche il Foglio, che attacca il Fatto. La gogna si combatte non trasformando i giornali nella buca delle lettere delle procure, e poi c'è su questo un pezzo del direttore Cerasa, perché il Foglio non pubblica intercettazioni. Il Foglio che ha anche l'intervista con Macron, è simpatica l'intervista con Macron da un certo punto di vista, perché sembra Renzi che parla della generazione Erasmus e dei 500 euro per la cultura, e poi c'è, insomma, sostanzialmente questa intervista sul Foglio è una tirata alla corsa per Renzi.
Macron, che naturalmente troviamo per esempio anche sulla prima pagina di Repubblica, perché ha formato il nuovo governo, ne scrive Anais Ginori, stile Macron vecchio e nuovo, destra e sinistra nel governo, ma delle intercettazioni si parla anche in taglio alto sul Corriere della Sera, Napolitano, ipocrisie sul caso intercettazioni. E sulla prima del Corriere ci sono altri volti femminili che arrivano dalla Monté des Marches, perché è cominciato il Festival di Cannes, Charlotte Gainsbourg e Marion Cotillard, protagoniste delle Le Fantôme d'Ismaël. Cannes inizia con un flop, scrive Paolo Mereghetti, Almodovar attacca Netflix. Forse non ci sono più i film di una volta, ma non ci sono più nemmeno le classi sociali di una volta. Addio a operai e borghesi, il pezzo di Dario Di Vico dedicato alla relazione dell'Istat che abbandona le categorie tradizionali, divide il paese in 9 classi. Ultima citazione, perché siamo in ritardissimo e dobbiamo dare la linea alla GR per i titoli delle 8. Prima pagina del Messaggero, un'intervista a Pietro Grasso, che sarà oggi al Salone del Libro proprio per presentare il suo libro. La mafia non uccise più i politici, preferiva fare accordi con loro. Leggeremo poi degli stralci di questa intervista a Grasso, ma intanto la linea al GR, poi torniamo per la rassegna stampa del Demone del Tardi.